Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Questa è la vita utopica di un autore ironico e irriverente. È la vita utopica del patriota innamorato dell'Italia, sempre schierato a difesa del popolo, della giustizia, della libertà, ma soprattutto della più sfrenata allegria. L'uomo che da 130 anni regala sogni e sorrisi a milioni di persone in tutto il mondo. È la vita utopica di Carlo Collodi. Universalmente conosciuto come l'autore del libro Avventure di Pinocchio, racconto tradotto in 240 lingue che si dice sia secondo per diffusione solo alla Bibbia, Carlo Collodi ha usato spesso la penna come un'arma, non lasciandosi però mancare alcune valorose esperienze con armi vere e proprie. Oltre che come giornalista, è noto anche come soldato, avendo combattuto volontario nella prima e nella seconda guerra d'indipendenza. Per raccontare la vita utopica di Carlo Lorenzini, detto Collodi, abbiamo collegato con noi su Radio Utopia Giuseppe Garbarino, promotore del Museo del Giocattolo di Pinocchio di Firenze, autore di diversi libri su Collodi e su Pinocchio, nonché di un documentario prossimo all'uscita proprio sulla vita dell'autore fiorentino. Giuseppe Garbarino, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi.
Giuseppe Garbarino, che cosa ha rappresentato Carlo Collodi per la letteratura italiana dell'Ottocento?
Allora, prima di tutto, Carlo Lorenzini, detto il Collodi, perché appunto lui si firmava Collodi per un motivo tecnico, diciamo così, in quanto lui era anche dipendente pubblico, quindi non era, doveva fare in modo che almeno salvare un pochino la faccia, in quanto lui era uno dei più brillanti giornalisti nell'Italia risorgimentale, qui a Firenze. Ha collaborato con tantissimi periodici, quotidiani in Italia. Noi potremmo dire che è uno spirito libero del Risorgimento, tra l'altro molti italiani dell'epoca si sono inseriti nella vita sociale. Lui, diciamo, forse anche un po' troppo spensierato, anche se comunque persona legata e molto attenta ai momenti sociali, parte per la prima guerra di indipendenza come volontario, quindi anche leggendo tutte quelle che sono le cronache dell'epoca in cui parlano appunto di questi giovani volontari toscani che in piena incoscienza partono per la guerra, rappresenta in pieno lo spirito di quel periodo, quindi è un inizio del suo percorso di vita, potremmo dire questo.
Giuseppe Garbarino, Carlo Lorenzini, detto Collodi, è noto in tutto il mondo per aver scritto Le avventure di Pinocchio. Nel vostro documentario si sottolinea che questo racconto abbia in realtà offuscato la vita di Collodi, che invece, lo vedremo, è stato giornalista, fondatore di periodici, direttore di giornali, volontario nella prima e nella seconda guerra d'indipendenza, autore e anche critico teatrale. Che caratteristiche aveva questo personaggio?
Tutti lo ricordano per aver scritto Pinocchio ed è stato dimenticato per tutto il resto. Questo è un vero peccato, perché appunto, come ho detto prima, lui ha rappresentato lo spirito giornalistico di quell'Italia che si era unita da poco e che quindi cavalcava un po' l'onda della novità. Pinocchio, in tutti i casi, va bene, c'è da dire anche che lui lo scrisse un po' di malavoglia, era già in pensione, non aveva necessità economiche in quel momento, quindi appunto disse: se volete che scriva qualche cosa, pagatemelo bene. Lui aveva già rifiutato delle collaborazioni con altri periodici per bambini. Poi vedremo anche il perché lui fa questo passaggio magari dallo scritto politico allo scritto per bambini. Comunque, appunto, questa genesi difficile di Pinocchio addirittura lo porta a interrompere il racconto a metà, quello che noi conosciamo come il totale dell'opera. Infatti Pinocchio viene impiccato, finisce lì, muore. Tutti gli lettori cominciano un po' ad arrabbiarsi, scrivono la sede della redazione del giornale per i bambini e alla fine convincono il Collodi a riprendere in mano la penna e proseguire la storia. E quindi poi finalmente Pinocchio diventa bambino in carne ed ossa, da un pezzo di legno che era. Ricordiamo che quel periodo lì in cui lui scrive appunto questo famoso libro, lui alternava anche dei momenti di era molto burbero, oppure a volte invece molto più loquace. Questo non sappiamo per quali motivi, diciamo, questo era, faceva parte del suo umore, una cosa curiosa e carina da segnalare. E lui era avendo calvizie incipiente, portava sempre il cappello, anche quando lavorava in ufficio. E questo motivo era diciamo, gli portava anche lazzi e battute da parte delle persone che lo conoscevano. Questo cappello, turba o bombetta che fosse, a seconda dell'umore lo teneva inclinato in avanti, all'indietro, sui 23, eccetera. Era un modo per far capire alla gente se era il caso di rivolgersi la parola oppure no, ecco. La vita dell'altro era un mazziniano convinto all'inizio, quindi parte per la prima guerra d'indipendenza con quello spirito, torna ancora più convinto della sua posizione politica. Però dopo si avvicina e capisce che l'unica strada per un'Italia unita è quella che vogliono percorrere appunto i Savoia, quindi si avvicina al ricaso, quindi poi vabbè ci sarà la scelta di Firenze capitale che non lo fa per niente contento, diventa molto critico su questa scelta, perché Firenze è una città molto tranquilla, molto provinciale, e capì, come anche altri fiorentini, che sarebbe cambiato tutto.
Nel vostro documentario sulla vita di Carlo Lorenzini avete fatto una vera e propria passeggiata nelle strade di Firenze e nella Toscana di Collodi. Ci racconta quali sono i luoghi a lui cari?
Allora, per prima cosa bisogna dire che lui nasce in via Taddea, dietro San Lorenzo, un quartiere popolare. Altri luoghi che noi abbiamo scelto sono comunque appunto delle riprese nelle strade della città, delle ricostruzioni in ambienti che hanno, diciamo, qualche cosa a fare con la sua vita, anche quella col fratello, che vanno di pari in passo, in quanto sia Carlo Lorenzini che Paolo Lorenzini vengono in qualche modo aiutati dalla famiglia Ginori Lisci, dove i genitori lavoravano come guardarobiere e il padre come cuoco. Quindi appunto abbiamo potuto girare qualche scena a Villa Bel Riposo, che si trova tra Firenze e Sesto Fiorentino. Poi diciamo abbiamo lavorato molto con i documenti che abbiamo potuto avere tramite la disponibilità della Biblioteca Nazionale di Firenze e degli interventi anche di persone del mondo accademico come il professor Cosimo Ceccuti e il professor Paolini, uno ormai va bene in pensione e l'altro invece professore all'Università di Scienze Politiche, i quali hanno inquadrato il momento storico in cui viveva Carlo Lorenzini, anche perché poi lui alla fine viveva la città in tutti i modi, i teatri e soprattutto tutta una serie di ristoranti molto tipici per l'epoca, uno fra tutti è Gigi Porco, che era un ristorante proprio davanti alle Cinque Lampade in centro a Firenze. Oppure c'erano anche questi luoghi come il Caffè Michelangelo, che era una volta in quella che oggi è via Cavour, era un ritrovo dei macchiaioli, e lui faceva la parte culturale in mezzo a tanti artisti. E noi abbiamo fatto delle riprese, targhe, la strada, eccetera, per poter poi inserire il tutto in un contesto più ampio nel racconto del documentario.
Dalla biografia di Carlo Lorenzini si legge: sono nato a Firenze il 24 novembre 1826, in quel quartiere San Lorenzo, dove se ci si arrampica su per qualche albero genealogico si trova sempre una matassina di seta o un ciuffetto di lana, oppure un frammento di qualche cambiale firmata a favore di qualche re o repubblica a corto di quattrini. Suo padre Domenico era un cuoco, mentre sua madre Angiolina Orzali era una sarta nata a Collodi. Il suo nome d'arte è infatti ispirato al paese d'origine proprio della sua mamma. Sia Domenico che Angiolina lavoravano al servizio dei marchesi Ginori e dal loro matrimonio nacquero ben 10 figli, di cui Carlo era il primogenito. È probabile che Carlo Lorenzini abbia frequentato le scuole elementari a Collodi, dove si pensa sia stato ospitato dagli zii materni a causa della situazione di disagio economico in cui versava la sua famiglia. Fu proprio grazie agli aiuti della famiglia Ginori che Collodi poté ricevere un'istruzione di più alto livello. prima nel seminario di Colle Valdelsa e poi a Firenze, dove studiò retorica e filosofia in un altro istituto religioso, quello degli Scolopi. A 18 anni interruppe gli studi, avendo già cominciato a lavorare come commesso nella prestigiosa libreria Piatti di via Vaccherecce a Firenze, ovvero una delle strade che porta proprio in piazza Signoria. La libreria Piatti era anche una fra le case editrici più importanti di Firenze e veniva frequentata da molti patrioti e letterati con i quali Collodi ebbe occasione di confrontarsi e di avere vivaci scambi di idee. Queste erano le stesse persone che fino a una manciata di anni prima facevano parte del circolo di Giacomo Leopardi, anche lui assiduo frequentatore della libreria Piatti. Giuseppe Garbarino, che ambiente era quello della libreria Piatti, in pieno centro storico fiorentino?
Lui entra lì giovanissimo, come garzone, mentre ancora studiava alle scuole pie. Lì sicuramente incontra persone, legge, viene a contatto con un mondo culturale che a Firenze era comunque molto brillante e vivo. Ricordiamoci che all'epoca una libreria non era il semplice luogo dove uno prendeva, entrava, prendeva un libro e se lo portava a casa. In un luogo di scambio di cultura, dove le persone addirittura avevano a disposizione delle seggiole, un divano, un tavolo, dove chiacchierare e aspettare che arrivassero altri fruitori di questi ambienti culturali. Lui tra l'altro aveva avuto l'incarico di recensire i libri che arrivavano e chiese addirittura la licenza ecclesiastica per i libri cosiddetti proibiti, che comunque veniva data senza grandi problemi. Per cui, diciamo, è il posto dove Collodi forse si innamora della cultura. E questo dover recensire per le schede per di presentazione di questi libri lo ha inserito anche poi successivamente nel mondo quello del giornalistico.
L'anno successivo, nel 1845, Collodi era già così tanto conosciuto ed apprezzato nella Firenze Bene da riuscire ad ottenere una dispensa ecclesiastica che gli permise di avere accesso ai libri proibiti dalla Chiesa Cattolica. Le referenze dei marchesi Ginori furono certamente importanti in questo senso, ma anche l'ottima fama che si era guadagnato lavorando come libraio, oltre alle relazioni che aveva stretto con i frequentatori della libreria stessa, si erano rivelate particolarmente utili per ottenere il successo. Quando il fratello Paolo Lorenzini diventò dirigente della manifattura Ginori, la famiglia acquistò finalmente un po' di serenità e di agiatezza e Carlo poté finalmente dedicarsi alle sue passioni. Diventò giornalista per la Rivista di Firenze e per l'Italia Musicale. Esperienze queste che poi riuscirono a garantirgli in maniera ancora più evidente il favore di molte figure di spicco dell'Italia dell'epoca. Divenne infatti una firma di successo e di lì a poco iniziò ad essere considerato uno dei più importanti intellettuali d'Italia, vicino persino alla corrente letteraria degli Scapigliati di Milano. Era il periodo questo del Risorgimento e quindi delle guerre d'indipendenza, quando nel 1848 il Regno di Sardegna dichiarò guerra all'impero austriaco, Carlo Collodi si fece ispirare in maniera totale dalle idee di Mazzini. Infiammato dal suo spirito patriottico, decise di arruolarsi come volontario durante la prima guerra d'indipendenza e combatté nelle fila del battaglione toscano a Curtatone e Montanara, ottenendo un discreto successo come soldato. Collodi amava già scrivere. Della guerra rimangono proprio i suoi scritti, che tuttora vengono ritenuti fondamentali per ricostruire alcuni episodi dei combattimenti, essendo lui in possesso di una notevole lucidità d'osservazione.
Nella primavera del 1848, l'Europa era attraversata da un'ondata di moti rivoluzionari guidati dalla classe borghese e ispirati agli ideali di libertà e giustizia sociale emersi dalla Rivoluzione francese. Gli insorti chiedevano nuovi strumenti di partecipazione politica e maggiori diritti. In Italia, Carlo Alberto si pose alla testa dei nuovi movimenti di liberazione e attraversò il Ticino dichiarando guerra all'Austria, a cui parteciparono numerosi giovani e volontari che si arruolarono nelle truppe civiche. Gli austriaci, inizialmente sconfitti, si rifugiarono tra le fortezze del Quadrilatero, dove dopo essersi riorganizzati si prepararono ad un nuovo contrattacco. Sono le 23:30 del 28 maggio 1848, quando al generale De Laugier arriva la conferma da parte del generale Bava sui movimenti austriaci. Il comandante ordina quindi agli uomini sotto il suo comando a Curtatone e Montanara di prepararsi per un imminente attacco, rincuorato dal fatto che lo stesso Bava arriverà presto a sostenerli con un esercito più esperto. Dal lato austriaco, il generale Radetzky ha ordinato alla brigata Liechtenstein di aggirare i soldati italiani passando per il borgo della Santa e arrivare così alle spalle dei combattenti di Montanara, mentre l'esercito alle 10 del mattino del 29 maggio comincia lo scontro ai cannoni sul fronte principale. La battaglia di Curtatone e Montanara fu un clamoroso errore strategico da parte dell'esercito sardo, che condannò i reparti ad una disfatta per non averli soccorsi pur avendone avuto il tempo e la possibilità. Tuttavia, la tenace resistenza degli italiani fece perdere ore preziose alle truppe di Radetzky e determinò il successo del giorno successivo a Goito.
Il fatto che Collodi avesse combattuto tra le fila degli sconfitti gli fece perdere il favore di tutte quelle persone che adesso erano invece impazienti di ingraziarsi la benevolenza degli Asburgo. Se prima poteva contare su una serie di amicizie autorevoli e ben introdotte negli ambienti più importanti del Granducato di Toscana, adesso era stato completamente isolato e si trovava costretto a rinunciare ai suoi privilegi. Iniziò per lui un periodo non semplice, ma come spesso accade, le sfide più grandi sono portatrici di nuove esaltanti opportunità. Potendo puntare solo su di sé, decise di concentrare tutta la sua vita su quello che sapeva fare meglio, scrivere. Nel 1848 tornò a Firenze e fondò quello che presto sarebbe diventato uno dei maggiori giornali umoristico-politici dell'epoca, che intitolò Il Lampione. Appena 25enne esordì quindi come giornalista, descrivendo in maniera irriverente e senza filtri le bizzarrie della realtà toscana. Il giornale umoristico diventò presto la sua principale risorsa e grazie a questa sua idea iniziò nuove fortunate collaborazioni con altre testate umoristiche. Giuseppe Garbarino, che esperienza è stata quella di Collodi come direttore di una testata giornalistica?
Lui torna dalla prima guerra d'indipendenza e fonda il Lampione. Lampione che già solo per il nome dice tutto praticamente, perché è luce, cercare una verità. Di fare lume a chi brancolava nelle tenebre, praticamente. Dura poco, perché poi la censura lo chiude nel 1849, alla fine dell'esperienza appunto della prima guerra di indipendenza e con la restaurazione in qualche modo. E lui indubbiamente ha una grande linfa letteraria, i suoi scritti a volte non sono firmati, ma si riconoscono proprio perché ha uno stile arguto, umoristico, e i lettori riconoscono la sua penna felice grazie proprio agli spunti, alla vivacità che aveva nel raccontare le cose. Ma lui poi fonderà lo Scaramuccia, che era un altro periodico che si occupava di teatro, e anche lì lui fece vedere quanto era brillante nel colpire e nel parlare sia di musica, di teatro che di letteratura. Diciamo che fu anche però proprio in qualche modo, oltre a essere una persona particolarmente brava nel gestirli, allo stesso tempo era bravissimo nell'abbandonarli. Infatti lo Scaramuccia, lui dalla mattina alla sera lascia Firenze, forse per una delusione amorosa, parte come volontario per la seconda guerra di indipendenza per lasciarsi alle spalle, non si è mai capito quali problemi, quali fatti, e lo Scaramuccia appunto muore sulle sue stesse ceneri.
La Gazzetta del Popolo, La Lente, era un altro settimanale satirico con il quale iniziò a collaborare. Proprio sulle pagine di questo giornale decise di firmarsi per la prima volta con lo pseudonimo di Carlo Collodi. Era il 1856. I giornali sui quali scriveva, compreso il suo, lasciavano ampio spazio anche a disegni ad opera di caricaturisti affermati. Il suo giornalismo è stato infatti definito multimediale, in maniera estremamente avveniristica. Per la prima volta venivano uniti più mezzi espressivi, la scrittura ed il disegno. A fianco di questa sua attività come giornalista, a Collodi fu chiaro fin da subito di voler diventare scrittore. Nel 1856 scrisse un romanzo in vapore, Da Firenze a Livorno, guida storico-umoristica. L'idea originaria era quella di creare una semplice guida per viaggiatori in occasione dell'inaugurazione della ferrovia Leopolda, che collegava appunto Firenze a Livorno. Quello che fece invece con Lodi fu sperimentare una vera e propria contaminazione di generi. Tentò infatti un'inedita forma di giornalismo umoristico in cui venivano mescolati il genere popolare del romanzo e quello borghese della guida di viaggio. Decise infatti di inframmezzare la trama del romanzo con informazioni utili o curiose per i viaggiatori del treno. Una novità assoluta che gli procurò un successo immediato. Con Lodi stava recuperando la propria popolarità. Tutti adesso volevano leggerlo. Si dedicò allora alla stesura di un altro romanzo, sempre satirico, intitolato I misteri di Firenze, scene sociali, una parodia di quella società fiorentina che lo aveva prima esaltato e poi isolato, per poi esaltarlo ancora. Con Lodi la considerava moralmente e politicamente decaduta e decise di raccontarla con il suo stile satirico e surreale, ma certamente molto espressivo. Durante la scrittura di queste opere, Collodi proseguì incessantemente la propria intensa attività di giornalista, nonché di scrittore, anche di opere teatrali. Aveva 30 anni quando, nel marzo del 1856, assunse l'incarico di segretario della Compagnia Romandiolo Picena, ruolo che gli permise di conoscere il mezzosoprano Giulia De Filippi Sanchioli, con la quale intrecciò una breve e tormentata relazione amorosa. Non ebbe grandi amori Carlo Collodi. Era piuttosto uno scapolo impenitente. Ciò che si pensa è che sempre in questo periodo, tra il 1857 e il 1858, fra i tanti amori fatui e frivoli, ne ebbe invece uno più serio, con una donna sposata. Si pensa che abbia anche avuto una figlia, affidata però ad alcuni parenti della donna che abitavano in Liguria. Dopo la morte di Collodi, il fratello trovò infatti delle carte, forse dei biglietti più che delle vere e proprie lettere d'amore. Tutto ciò che ne fece fu bruciarle, poiché le ritenne compromettenti per alcune dame fiorentine. Forse proprio a conferma di questa versione della storia. 3 anni più tardi, nell'aprile del 1859, si arruolò nell'esercito piemontese e partecipò come soldato alla seconda guerra d'indipendenza. Dopo l'umiliante armistizio di Villafranca, concluso da Napoleone Francesco Giuseppe I d'Austria, alla fine d'agosto fu congedato e ritornò a Firenze. Giuseppe Garbarino, Carlo Collodi e le guerre d'indipendenza. Che esperienza è stata la sua come soldato volontario?
Allora, lui appunto parte, tra l'altro insieme al figlio del proprietario della libreria Piatti, dove lavorava, per la prima guerra d'indipendenza. Ha lasciato tutta una serie di lettere che scriveva, andava qui a Firenze ad alcune persone, in cui racconta le vicissitudini, i fatti, le persone che aveva incontrato, il mondo della vita militare. Lui parteciperà alla battaglia di Montanara, dove appunto c'erano tantissimi giovani toscani che, come ci racconta, dice la storia, si coprirono di gloria. La battaglia non venne vinta, però c'è da dire che loro riuscirono a mantenere salde per un po' di tempo le linee, proprio rallentando gli austriaci, che sembra prendevano per mano questi giovani toscani completamente incoscienti nel assalire e partire alla carica verso gli austriaci, che erano soldati professionisti e quindi sapevano anche come fare per evitare di prendere le pallottole. E comunque questo qui, diciamo, è un aneddoto praticamente. Poi la seconda guerra d'indipendenza, sicuramente quando lui non sappiamo se partecipa a delle battaglie, fa parte di un raggruppamento di cavalleria, segue l'esercito, poi a un certo punto dopo Villafranca è deluso di questa scelta di fare la pace con l'Austria, chiede appunto di essere congedato e tornerà appunto a Firenze, anzi non a Firenze, torna in Toscana e si ritira per qualche giorno nel paese natale della madre, appunto Collodi, qualche giorno, qualche settimana, non ne abbiamo certezza, però rimane lì un po' a riposarsi.
Amareggiato e depresso per gli esiti della guerra, decise di mollare definitivamente i fucili per tornare ad armarsi di carta e penna. Iniziò quasi subito a collaborare con il giornale fiorentino La Nazione, che era espressione del gruppo moderato che faceva capo a Ricasoli. E proprio dalla cerchia di Ricasoli gli venne chiesto di scrivere una satira verso Napoleone. Collodi scrisse un dialogo in cui, fingendo di schierarsi dalla parte di un professore bonapartista, in realtà colse questa grandiosa occasione per ridicolizzarlo. A questa amara e disillusa evoluzione politica corrispondeva del resto la propria insoddisfazione personale per un'Italia che non offriva possibilità adeguate, soprattutto dal punto di vista del lavoro. Lui stesso era obbligato a portare avanti un impiego ormai stabile ma modesto e che certamente non amava. Questa situazione lo portò ad occuparsi con ancora maggiore entusiasmo della propria attività di giornalista e scrittore. Nel 1860 addirittura riaprì il proprio giornale, Il Lampione, sulle cui pagine, un anno dopo, apparve la commedia La coscienza e l'impiego. Ancora una volta una satira politica amara contro l'eterno trasformismo dell'Italia. Il 1861 fu anche l'anno dell'Unità d'Italia. Grazie alla sua carriera come osservatore politico e commentatore di costume, si concentrò con toni progressivamente sempre più amari e disillusi sull'esame dei problemi, dei conflitti e degli scandali dell'Italia appena unificata. I suoi attacchi erano spesso ironici e velenosi e venivano rivolti a personaggi che a suo avviso erano viziati dall'ozio, dall'agiatezza e dall'opportunismo politico. Collodi non tollerava più i costumi e la mentalità dominanti e si schierò in questa direzione per quasi un ventennio. I suoi toni diventarono sempre più dissacranti, fino a culminare nella delenda toscana, la cancellazione della Toscana. Questa era infatti la sua risposta sarcastica e irriverente a tutti coloro che polemizzavano sui privilegi acquisiti dalla regione, vista la posizione centrale per gli snodi ferroviari italiani. Al culmine della propria intolleranza verso un'Italia che a suo avviso era sempre più decadente, proponeva soluzioni irriverenti e provocatorie. Se la Toscana è diventata il problema dell'Italia, perché non cancellarla dalla carta geografica del regno? Nel 1876 Collodi decise di distaccarsi quasi completamente dal giornalismo, poiché stava diventando un prodotto sempre più orientato verso l'informazione a scapito del mondo satirico di cui era sempre stato protagonista. È in questo stesso periodo che iniziò a dedicarsi alla letteratura per l'infanzia. Vedeva infatti nel mondo dei bambini una realtà straordinaria. Era a suo avviso rivelatore di quella purezza che mancava agli adulti, nonché portatore di una vera e propria rivoluzione. In questo periodo scrisse Avventure di Pinocchio, definito una delle più grandi sintesi dell'esperienza dell'essere umano. Un libro apparentemente per bambini che invece parla soprattutto agli adulti. Un testo dalla morale spietata, che ci insegna la più grande delle lezioni, ovvero che per diventare persone di valore occorre saper ascoltare la nostra coscienza ed educarci a distinguere fra il bene e il male. Secondo Collodi, dobbiamo saperci guadagnare la nostra umanità, che non ci viene data di diritto. Nasciamo infatti burattini e per diventare esseri umani dobbiamo imparare a non cedere al fascino dell'opportunismo e soprattutto a quello della menzogna. Giuseppe Garbarino, che libro è stato Pinocchio e che cosa ha rappresentato per la letteratura italiana e mondiale?
Beh, come spesso accade, i capolavori nascono per caso. Anche gli stessi autori, e non sappiamo se Carlo Lorenzini se ne è reso conto che Pinocchio era veramente un capolavoro. Quindi chissà se ha capito quello che poteva essere l'impatto emotivo di questo racconto nel mondo, in Italia, e come è oggi ancora dopo tantissimi decenni. Io devo dire che bisogna essere ancora meravigliati della presa che ha avuto su questi lettori dell'epoca e anche oggi, tra l'altro di ogni età, perché Pinocchio è un libro per bambini, come spesso dico io, che devono anche leggere gli adulti, o soprattutto rileggerlo. Sappiamo che è stato stampato praticamente in tutte le lingue del mondo, addirittura in idiomi dialettali, anche in Italia, qualcuno l'ha addirittura scritto apposta su richiesta di collezionisti, ho saputo recentemente. Certo, è uno testo che ha un importante spazio nella letteratura universale, ma soprattutto all'estero. Infatti in alcuni posti, non so se in Polonia, forse anche in Ungheria, mi hanno detto che è un libro scolastico, inserito proprio nei programmi. Invece in Italia non è mai stato considerato come libro da adottare a livello scolastico. Lo fanno singolarmente soltanto di alcuni insegnanti che decidono di farlo leggere ai propri studenti, ecco, però si ferma lì. Comunque, ecco, è un testo molto importante, proprio perché è stato pubblicato e stampato in tantissime cose, copie, è praticamente impossibile sapere quante edizioni sono state fatte.
Le avventure di Pinocchio. Vogliamo fare una carrellata dei personaggi di questo libro, soffermandoci soprattutto su ciò che rappresentavano simbolicamente.
c'è tutta una letteratura che si è sbizzarrita nel cercare di tutto di più, diciamo, in questo libro, in modo forzato, spesso, secondo me. Quello che c'è da dire, i personaggi sono spesso, quasi tutti, degli animali, tranne la fata, tranne Geppetto, Mastro Ciliegia, Mangiafuoco, poi sono quasi tutti animali. C'è da vedere una cosa, che nel testo di Pinocchio molti di questi animali sono scritti con l'iniziale maiuscola. Questo ha un significato, secondo me, perché dietro alle figure di questi personaggi si nascondevano delle persone in carne ed ossa, vere e proprie. Al di là della simbologia che può essere quella di una colomba o di altri animali, proprio in quello che è l'aspetto più classico, è interessante vedere come Carlo Lorenzini, per esempio, il pesce cane alto come un palazzo di 5 piani, dal quale viene inghiottito, dove trova Geppetto e all'interno del quale c'è anche un tonno, non è altro che uno strozzino, cioè una persona che mangia la gente. Perché la mangia? Perché questo strozzino, lo sappiamo da alcune ricerche, si chiamava Girolamo Pagliano. Girolamo Pagliano, e all'interno del libro di Pinocchio non c'è il nome. Però dice alto come un palazzo di 5 piani. Girolamo Pagliano era proprietario di questo palazzo che l'altro non era, che è il Teatro Verdi. Se uno ci pensa bene, un teatro ha questa grande cavea dove sono appunto gli spettatori, poi c'è il palcoscenico e la bocca davanti, che è in golfo mistico dove stava una volta l'orchestra. Se uno ci pensa bene, non è altro che una grande bocca aperta. Quindi era lui il pesce cane. Perché sappiamo appunto che forse lo stesso Carlo Lorenzini si era dovuto indebitare con questo Girolamo Pagliano. Poi c'è il gatto e la volpe, quelli più simpatici, forse alla fine fra tutti, ma sembra che a quanto pare fossero due ragazzotti che facevano furti, rubavano galline, conigli, nella zona di Sesto Fiorentino, zona che Carlo Lorenzini frequentava andando appunto in estate alla Villa Verdi Poso, che prendeva in affitto il fratello Paolo. E quindi piccole truffe, tanto quanto facevano e furti e il gatto e la volpe nel testo di Pinocchio. Poi ci sono i conigli neri, va bene, sono arrivati, Pinocchio non vuole prendere la medicina, la fata fa arrivare questi conigli con la bara, e fanno paura. Ma facevano paura a chi a Firenze a quell'epoca? Consideriamo che Firenze Capitale ha visto arrivare da fuori della città centinaia, centinaia, migliaia di persone che vengono a contatto con una realtà molto diversa da quella dove abitavano. Cioè, i conigli neri non erano altro che fratelli della misericordia, vestiti di nero con il cappuccio che copriva il volto e questa punta che ricadeva sul lato come se fossero le orecchie appunto dei conigli. Quindi, vabbè, nella simbologia si potremmo anche sbizzarrire in tantissimi modi. Ma non credo che il Collodi sia stato così fine da cercare significati nascosti, al di là di far diventare questi personaggi reali degli animali, come potremmo dire, Dante mette le persone all'inferno, al purgatorio e nel paradiso. Carlo Lorenzini le trasforma invece più semplicemente in animali da cortile, in qualche modo.
Sì, Pinocchio, ti ho donato la vita.
Perché?
Perché stasera Geppetto ha desiderato un bimbo vero.
Sono un bimbo vero?
No, Pinocchio, ma che il desiderio si avveri interamente dipenderà solo da te.
Da me?
Dimostrati bravo, coraggioso, disinteressato e un giorno sarai un bambino vero.
Un bambino vero?
Non sarà facile.
Devi imparare a distinguere il bene dal male.
Il bene dal male? Ma come si fa?
Come si fa?
La tua coscienza te lo dirà. E
cos'è la coscienza?
Cos'è la coscienza? Ora ti spiego. La coscienza è quella vocettina interna che la gente ascolta così di rado. Per questo il mondo va così male oggi.
Sei tu la mia coscienza?
Vedi? Chi? Io?
Ti piacerebbe essere la coscienza di Pinocchio?
Beh, io.
Benissimo. Come ti chiami?
Sono il grillo parlante.
Inginocchiati, grillo
Ah?
parlante.
Non facciamo scherzi, eh?
Io ti eleggo a coscienza di Pinocchio. Gli sarai guida lungo i sentieri della vita, consigliere nei momenti della tentazione, ministro della conoscenza del bene e del male. Alzati, onorevole Grillo. Bene, onorevole. Ehi, come sono elegante. Chic. Grazie.
La mattina del 26 ottobre 1890, Carlo incontrò il suo amico e collega Yorick nel centro storico di Firenze. La sera, come era solito fare, andò a giocare a 3-7 al Casino Borghese, un esclusivo club fiorentino che esiste tutt'oggi. Dopo cena si presentò a casa del professor Angelo Zalla in via degli Alfani e qui perse la vita, probabilmente colpito da un infarto. Se n'è andato così uno fra gli autori più dissacranti di sempre, un uomo che anche di fronte a temi tragici non ha mai perso il proprio senso dell'umorismo, nonché la propria santa voglia di ridere e di far ridere. Giuseppe Garbarino, Pinocchio era una marionetta, più noto come il burattino. Da grande amante del teatro quale era, Collodi fa portare una maschera al proprio protagonista e delega a lui la responsabilità di raccontare il fascino della menzogna. Trapela forse un po' della sua amarezza verso la società italiana di fine Ottocento?
Sì, quello sicuramente, perché lui è, diciamo, è deluso dalla parte politica della società, di quello che era accaduto e accadeva. C'è anche da dire una cosa, però, che spesso sfugge. Pinocchio non è un bugiardo vero e proprio, è molto sfortunato a causa di tutte queste persone che lui incontra lungo la strada. Sono anche persone positive che cercano di aiutarlo, però si fa sempre, come si può dire, fregare dai personaggi meno positivi. Anche perché appunto lui di bugie ne dice una: quando il naso diventa lungo, la fata rifà arrivare i picchi per farglielo accorciare. Quindi è passato come bugiardo, quindi avere questa maschera di bugiardo che alla fine non è vera e propria, perché quando poi sta per dire un'altra bugia dice no, non è vero, è andato e torna subito corto, piccolo. Quindi diciamo questa maschera è un po' quella che la storia gli ha voluto dare, no? Perché anche nelle caricature politiche di altro genere c'è sempre questa liaison verso Pinocchio, bugiardo, però poverino, via, cerchiamo di salvarlo in qualche modo. Che sia una cosa positiva. Certo, Pinocchio non sappiamo se poi è una maschera teatrale, marionetta, burattino. Nel racconto, come lo vediamo, è una marionetta, il burattino è diverso nell'ambiente teatrale. Certo che precedentemente ci sono dei personaggi dell'ambiente appunto del teatro che hanno questo aspetto caricaturale con dei nasi un pochino aggressivi, via, diciamo.
Giuseppe Garbarino, si dice spesso che il comico sia il grande rovescio del tragico e Collodi ha basato una carriera intera ad affermare proprio grandi tragiche verità attraverso il ridicolo. Quali erano i temi che ha voluto affrontare in maniera irriverente nel corso della sua vita?
Carlo Lorenzini era un giornalista molto brillante, come abbiamo già detto. E lui stesso appunto parla di politica, quindi della società dell'epoca, molto particolare. Le sue erano comunque, i suoi erano scritti ironici e molto brillanti. Ad esempio, come anche altri giornalisti dell'epoca, uno fra tutti, lo Yorick, che lui conosceva, più giovane, ma che comunque frequentava appunto negli ultimi anni della sua vita. Insieme lavoravano e scrivevano per i giornali dell'epoca come La Nazione a Firenze. E bisogna dire che lui era spesso molto particolare, presente. Possiamo ricordare quando rispose con uno scritto a un certo Alberi che voleva, era il partigiano di un regno separato, cioè la Toscana, come regno separato all'interno di una confederazione italiana, e doveva mettere a capo un fratello di Napoleone III. Lui rispose in modo molto brillante, praticamente confutando queste ragioni, dandogli ragione, che non è una cosa facile. Quindi è una cosa che è passata alla storia, questo opuscolo, il signor Alberi ha ragione. E c'è anche da dire che, per esempio, lui ha scritto anche altre cose un po' particolari, ma un aneddoto che è molto bellino. Per esempio, lui quando usciva di casa, a volte si dimenticava di far fare la passeggiatina al cagnolino di casa. Allora, a gran voce chiamava questa annunziatina, annunziata, che era la donna la servetta di casa, diceva: Annunziata, buttami il collare dell'Annunziata. Doppia situazione, perché anche il cane si chiamava Annunziata, capito? Quindi si faceva buttare questa onorificenza dalla finestra, un'onorificenza sabauda famosissima, in modo per poter prendere in giro i Savoia, che gli avevano trasformato Firenze in capitale d'Italia, sciupandola completamente.
Qual era l'utopia di Carlo Collodi?
L'utopia è sempre un mondo che non può esistere in qualche modo. Sottolineiamo che lui nasce come scrittore politico. Per quale motivo poi diventa scrittore di letteratura per ragazzi? Forse perché la sua utopia di quello che sperava viene a mancare, scrive Pinocchio, ma ha scritto anche Giannettini, Storia delle Fate, c'è tutto Le Note Gaie. Quindi capisce a un certo punto che gli scritti politici non sono più, non gli interessano più. Passa a quelli per i ragazzi, un pochino cavalcando anche la novità dell'epoca, perché nasce proprio in quel periodo la letteratura per ragazzi, per i giovani, che fino a poco prima praticamente non esisteva, e quindi era anche un modo per guadagnare, detto proprio in poche parole. Però si assiste a una tristezza politica, quindi l'utopia di quello che era il suo modo di vedere una società in grande movimento con l'unità d'Italia, forse decade un pochino, e quindi diciamo preferisce passare ai racconti, alla fantasia.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione
su Radio Utopia.